leggo un brevissimo brano che già citavo l'altra volta, che serve come introduzione alla conversazione di questa sera, che a cui ho dato il titolo Quale immagine di Dio. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Questo era il tratto di Vangelo che già avevo anticipato l'altra volta e con il quale mi aggancio per queste quattro parole che dirò. Ecco, qui siamo nel momento in cui Giovanni Battista, vi dicevo, è alla fine della sua vita, è in carcere e dopo poco viene anche decapitato in quella maniera feroce. E come dicevo, lui aveva predicato la venuta del Messia come colui che avrebbe fatto piazza pulita dei peccatori, e invece si trova davanti un Gesù che non è così come lui l'aveva presentato, agnello di Dio, giudice dei peccatori, e che invece non condanna nessun peccatore, che non se la prende con chi sbaglia, che accoglie tutti senza fare mai preferenze di persone, non alza la voce, non spegne il lucignolo fumigante, è mite. Quindi questo genera lo sconcerto di Giovanni Battista, che gli manda a dire: ma insomma, io chi ho annunciato? Ho sbagliato tutto, sei tu dunque che deve venire, ma ecco, e è talmente confuso che gli manda questa ambasceria. E la risposta di Gesù la rimanda ai segni, guarda i segni, e quindi sono quelli tipici del tempo messianico. E aggiunge: beato chi non si scandalizza di me, cioè chi non si lascia prendere dai disegni precostituiti di Dio e che invece accoglie anche la sorpresa, perché Dio può sorprendere. Allora da lì, ecco, prendo l'avvio. Molte volte mi è capitato di raccogliere interrogativi, proteste di gente che di fronte al dolore e alle prove della vita non riescono a capacitarsi, si ribellano, accusano Dio, scandalizzate dagli eventi che sembrano smentire il fatto che Dio sia buono, giusto, onnipotente. Ho visto ragazzi, ma lo sapete anche voi, abbandonare la fede e la comunità cristiana nel momento in cui hanno creduto di aver subito un torto per la morte di una persona cara, di un genitore, per un rovescio che ha toccato la loro vita. E la protesta diventa un distacco sdegnoso. Dio mi ha deluso. Lo pensavo padre buono, invece mi ha trattato come un estraneo, peggio come nemico. Mi ha castigato. Quante volte sentiamo: ma perché Dio mi castiga? Ecco, dov'era quando mio padre o mia madre erano preda della sofferenza disumana o di un male incurabile, mentre noi abbiamo pregato e invocato nella speranza di ottenere una guarigione e non l'abbiamo ottenuta? Per cui, ecco, queste considerazioni che sentiamo tutti, avete sentito tante volte anche voi, ci mettono un po' in crisi. Altre volte un certo tipo di educazione religiosa ha talmente insistito sul Dio giudice severo e sulla colpa che poi è veramente difficile correggere quella immagine di Dio che uno ha interiorizzato. Ho incontrato persone anche così, e non sono mai riuscito a dire, ma insomma bisogna rielaborare questa immagine di Dio. E ricordo un altro fatto, insomma, per quanto riguarda l'immagine di Dio. In una parrocchia qua della nostra diocesi, la comunità aveva fatto un voto durante la guerra che se fosse stata risparmiata dai bombardamenti, ecco, avrebbe ordinato un affresco, qualcosa insomma in chiesa come ringraziamento. Beh, questa immagine di Dio o di Gesù, adesso non mi ricordo, è lì pronto come Giove tonante con i fulmini in mano e la Madonna che lo ferma, ecco, e mentre il paese era invaso dagli aerei che stavano arrivando, e questo. Quindi pensate un po' che immagine di Dio ha la gente, ma con buonissime intenzioni, ma se guarda questa immagine e vede Dio che è lì pronto a castigare tutti, interiorizza un'immagine che veramente è distorta. E sbagliarsi su Dio è sbagliare la strada, insomma, della nostra vita. Bisogna recuperare un'immagine corretta di Dio. E allora, per ricostruire questa immagine, bisogna andare a quello che Gesù ci ha comunicato e spiegato con la sua parola, con il suo messaggio, con la sua vita. E bisogna fare l'apologia di Dio, cioè difendere Dio, giustificarlo nel grande processo che viene intentato contro di lui, per esempio da tutti i Giobbe della storia, ma anche da noi in molti frangenti. Proprio Giobbe, da Giobbe abbiamo imparato che con Dio si può discutere, si può gridare. Lui quasi arriva alla bestemmia, dice: tu sei un Dio che mi ha messo delle trappole, sei come un wadi, un ruscello impetuoso che arriva e spazza via tutto. E quindi, insomma, reagisce alla sua situazione nei confronti di Dio, perché tutto arriva da Dio. E contesto anche quel proverbio popolare: non si muove foglia che Dio non voglia, che questo mi pare sbagliato, perché se succede qualcosa è colpa di Dio. No, insomma, dobbiamo un po' correggere il tiro. È consentito dibattere e protestare per l'incomprensibilità anche del male. Ma da Giobbe impariamo anche un'altra cosa. Giobbe si arrende al mistero e dice: anche se mi uccidesse, crederei, spererei ancora in lui. Perché alla fin fine dibatto, contesto e protesto, ma alla fine mi consegno a lui. E perciò, ecco, la strada più semplice è quella di lasciarci provocare e convertire dal messaggio biblico, che rimane il riferimento fondamentale per la nostra vita. Ecco, parlavo prima dunque di Giovanni Battista, che anche lui deve fare un cambiamento sulla immagine di Dio. E Gesù parla di un Dio che nemmeno i custodi della religione ebraica accolgono, anzi diventerà un capo d'accusa contro Gesù, perché presenta un Dio che non è il Dio della tradizione, il Dio che loro custodiscono come immagine e come fisionomia. Dunque Gesù viene condannato in nome di Dio. E allora bisogna andare a scuola da Gesù, bisogna accogliere la lezione che Gesù ci ha offerto sull'immagine di Dio. E nel prologo di Giovanni, già questo penso l'avevo anche anticipato, nel prologo di Giovanni c'è quella al versetto 18: Dio nessuno mai l'ha visto, il figlio che è nel seno del padre, lui ce lo ha spiegato, ce lo ha raccontato. In lui noi possiamo cogliere la fisionomia di Dio. E il suo nome non è il termine Dio, che tra l'altro è la traduzione del greco Zeus, che Giove, e quindi una divinità che gioca con il destino degli uomini, ma Padre, anzi Abba, dice Gesù, e San Paolo ce l'ha conservato nell'originale aramaico, Abba, che vuol dire papà, nel linguaggio confidenziale dei bambini. E nella preghiera, che è sintesi di tutto il Vangelo, e il nostro modo di rivolgerci a Dio è Padre, Padre nostro. E allora Gesù, attraverso questa parola, ma attraverso tutta la sua vita, ha consegnato a noi un preciso volto di Dio. Dire che Dio è Padre è affermare una relazione che è cura, attenzione, amore, presenza sollecita, riferimento della vita. E nell'educazione questa immagine viene assimilata dai figli secondo il modo che noi abbiamo di incarnare questo Dio. E dico sempre che i genitori sono il sacramento vivente della paternità di Dio. E mi è capitato anche questo, che parlando ai genitori del catechismo, un genitore ha chiesto la parola e ha detto: ma voi continuate a dire che Dio è Padre, insomma a me questo non va bene. E come? E tutti no? No, se Dio è Padre come mio padre, io ho vissuto una relazione con mio padre del tutto disastrosa, era una figura oppressiva, era una figura che non mi lasciava respirare. Io questo Dio io non lo accetto, non lo accetto. Dico, per fortuna suo padre non ha esaurito tutte le caratteristiche del Dio cristiano, ecco. Purtroppo ha fatto un cattivo servizio a lei questo, però noi cerchiamo di dire, ecco, che Dio è come Gesù ce lo ha insegnato. Ecco, ma dice: io tra l'altro non sono molto credente, quindi pensateci voi. No, piano. Allora ho detto piano, perché se io dicessi che Dio è un giudice che è lì pronto a castigarti, gli andrebbe bene. Oddio, no, allora ecco, cerchiamo di rientrare nell'ambito appunto biblico. E Dio Padre è, dunque, dire Dio, che Dio è Padre, è dire la totalità dell'amore parentale, cioè è padre e madre. E basti pensare, per esempio, alla tenerezza della figura paterna nella parabola del figlio prodigo. La mamma non c'è, ma il padre fa tutto quello che fa la madre. Lo attende, lo abbraccia, fa festa, fa preparare, eccetera, tutto. Quindi assomma in sé anche le caratteristiche. E la paternità di Dio trascende la distinzione maschio-femmina. Il riferimento solo maschile, infatti, potrebbe essere causa di un tratto autoritario e suscitare una difficoltà. Spesso nella Bibbia ci sono espressioni riferite alla dimensione materna della relazione di Dio con il suo popolo. Ormai non è più una novità, ma non so, ricordate quando Giovanni Paolo I nel 1978 alla catechesi del mercoledì disse: ma Dio non è solo padre, è anche madre. Allora tutti i giornali: ah, Dio ha cambiato fisionomia, Dio è... Ma in effetti questa novità, tra virgolette, è ben documentata nella scrittura. C'è il tratto bellissimo del profeta Isaia che dice: ma tu sei mio figlio, non pensare che io ti abbandoni. Come può una madre abbandonare il figlio delle sue viscere, colui che ha plasmato nel suo seno? E poi no, anche se questo dovesse succedere, io non mi dimenticherò mai di te. Dunque, già questo, Dio assume la figura materna, no? E addirittura un salmo lo paragona a una levatrice: sei tu che mi hai tratto dal grembo di mia madre, al mio nascere tu mi hai raccolto. Questo è il salmo 22. Quindi insomma, questi testi ancora del profeta Isaia. In un'altra parte dice che è come una madre che consola il suo figlio: così io vi consolerò, in Gerusalemme sarete consolati. Quindi ecco, cominciamo a intravedere delle linee di Dio che insomma non erano molto praticate, diciamo. Ecco, e allora la Chiesa dovrebbe riprodurre questa fisionomia per essere testimone del volto di Dio. Un padre poi che, al dire di Gesù, non fa preferenza fra i suoi figli, che anzi ha un debole per i più difficili, che va a cercarli se si smarriscono, che li aspetta se si allontanano, senza mettere in atto misure che il nostro concetto di giustizia sarebbe tentata di attuare. È un padre dunque che ha un cuore grande, e questo lo rendevamo anche visivamente nella catechesi con i bambini della prima confessione, facendo un grande cuore dove mettevamo le fotografie di tutti i bambini. Lì il Signore vi raccoglie tutti, perché il Signore vi ama e ama tutti. Quindi è un Dio giusto, ma non alla nostra maniera. E a quanti di noi, o a quanti ho trovato per esempio, i quali non sta bene che nella parabola del figlio prodigo il padre si comporti con quella smisurata misericordia che pare un'ingiustizia nei confronti del figlio maggiore? Ecco, ricordo che ho trovato diverse resistenze. Ha ragione il figlio maggiore, perché insomma, ecco, ma... E il padre lo rimprovera, gli dice: anche tu devi convertirti, perché sei stato in casa con l'animo del mercenario. Cosa volevi? La paga per essere... Ecco, quello che è mio è tuo. Quindi c'è una... sicuramente una difficoltà, ma... E poi le parabole, tra l'altro... sembrano fatte apposta per suscitare discussioni, interrogativi, eccetera, e altre sì, ce ne sono. Dunque, in effetti, questo lamento, che possiamo anche giustificare, denota come i nostri concetti, i nostri criteri di giustizia non sono quelli di Dio. Per questo è sconcertante il modo di comportarsi di Dio Padre, ed è sempre in grado di scandalizzare i difensori della religione tradizionale, ma anche i credenti di oggi, come dicevo, che si ritengono abbastanza buoni e non accettano un Dio così. E si dice: i peccatori sono indegni e vanno giustamente puniti. Non ci si può mescolare con loro per non diventare impuri. Ecco, e poi questo concetto di giustizia, ecco, questo ritorna sempre, questo concetto di giustizia, che è misericordia, in fondo, questo concetto, non è una specie di buonismo per cui dire favoriamo allora che tutti facciano quello che vogliono, tanto poi alla fine Dio perdona. Ecco, ma credo che la misericordia, lo sentivo anche in una intervista, un giornalista che diceva, ma non le pare che sia così, no, dice io di fronte a questa misericordia mi sento profondamente umiliato, nel senso che so che lì c'è uno che mi perdona, ma, e magari io non sono capace di perdonare a me stesso, ma che Dio mi perdoni è qualche cosa che suscita in me non solo stupore ma anche quasi vergogna, ecco, perché lui ha fiducia e io l'ho tradita, io sono, ecco. E quelli che si lamentano, pensate agli operai della vigna che arrivano all'ultima ora e che prendono lo stesso denaro che il padrone aveva pattuito con loro. Se a lui ha dato uno, adesso a noi che abbiamo lavorato tutto il giorno dovresti dare 10 volte tanto. No, ma dice, sei invidioso perché io do agli ultimi come ai primi, sei invidioso perché io sono buono, non posso fare del mio ciò che voglio. Ecco, in questo modo il Signore dice accontentati. E io dico, ma senza lamentarci che il Dio tratta bene quello dell'ultima ora, pensa un po' quante cose ha perso questo che arriva all'ultimo momento, e noi abbiamo vissuto, se non l'abbiamo vissuto come un giogo insopportabile, abbiamo vissuto momenti di gioia, di entusiasmo, abbiamo ringraziato il Signore per tutto quello che ci ha dato, e questi hanno gustato solo all'ultimo. Quindi, ecco, c'è anche un motivo per dire, beh, stiamo anche tranquilli. E poi c'è l'aggettivo che anche nel credo è Dio onnipotente. Questa idea di Dio cambia le nostre relazioni, perché lui dice uno solo è il Padre vostro, voi siete tutti fratelli. Non siamo più estranei gli uni gli altri, ma legati da vincoli fraterni. E Gesù, facendosi uomo, si è messo dalla nostra parte, si è fatto nostro fratello. E noi forse ci saremmo aspettati che con l'incarnazione Gesù fosse venuto per toglierci i pesi, le croci, i limiti, la morte. Non è venuto a togliere, ma è venuto a condividere. Ecco, questa è la grandissima e inattesa novità portata da Gesù. E Gesù ci spiega che Dio è venuto vicino a noi. Quindi un Gesù che manifesta come il volto di Dio non è caratterizzato da potenza, forza, splendore, quanto piuttosto da umiltà e povertà. E la croce smentisce clamorosamente lo schema del Dio onnipotente, il Dio che può fare tutto quello che vuole. Ma anche nel catechismo, no, si diceva, che cosa significa onnipotente? La risposta era, onnipotente significa che può fare quello che vuole. Ecco, in realtà non è stato precisamente così. E la nascita di Gesù è stata l'inizio di quel capovolgimento a cui forse non pensiamo quando celebriamo il Natale, sommersi come siamo dalla poesia della capanna e dei pastori. Facendosi uomo, dice San Paolo, non ha abbandonato, cioè ha abbandonato per sua scelta la potenza divina, ha annientato se stesso, è diventato simile agli uomini, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Cioè ha vissuto la nostra stessa vita con la precarietà, la fragilità, senza appellarsi alla sua potenza. Così ci ha mostrato che in lui Dio si è fatto davvero vicino all'uomo, suo compagno di viaggio in ogni situazione, come noi ha amato, ha lavorato, ha sofferto, ha avuto paura di morire, è stato tradito, abbandonato, è morto e nella morte ha gridato e ha preso su di sé tutti gli interrogativi degli uomini che hanno provato la desolazione della solitudine, della sofferenza, e quel grido Dio mio perché mi hai abbandonato che lancia sulla croce raccoglie tutti i nostri interrogativi. Addirittura sulla croce viene anche schernito e gli viene detto: se sei figlio di Dio, come vai dicendo, scendi dalla croce, mostra cioè quello che sei. E subisce la tentazione di mostrare in modo clamoroso la sua onnipotenza per sottrarsi alla pena feroce che sta subendo e punire i suoi crocifissori. Ma Gesù non scende, non usa la sua forza per salvare se stesso, per umiliare i nemici, per sbalordire i presenti, né il Padre lo tira giù dalla croce. E a noi verrebbe da dire: ma come mai Dio non interviene per salvare un innocente che poi è il figlio suo e lo lascia morire miseramente tra due peccatori? Questa è la domanda cruciale, l'interrogativo inquietante che sale dal nostro cuore quando vediamo soffrire e morire persone brave, buone, care a noi. E tutte queste domande rimangono là. E c'è però un passaggio che a volte cito nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù nell'ultima cena parla con i suoi discepoli e dice: in quel giorno non mi farete più domande. Ci sarà il momento in cui le domande troveranno risposta. E allora, se Gesù è venuto a condividere la nostra vicenda umana, significa che egli ha vissuto come noi, ha fatto fino in fondo l'esperienza del limite, della sofferenza, ha subito l'odio dei suoi nemici, lo smarrimento per il silenzio di Dio, la solitudine, la morte, per dirci che là dove noi siamo, lui c'è, è lì. Egli soffre e compatisce con noi. E ogni nostra esperienza, anche la desolazione della malattia e della morte, sono ormai abitate dalla presenza del Signore. E allora dov'è Dio? Dio è là dove noi siamo. Ecco, questo sulla croce si sconvolgono e si capovolgono tante false immagini di Dio. Se lo pensiamo onnipotente, qui si manifesta estremamente debole. Se lo pensiamo vincitore dei nemici, qui lo troviamo sconfitto. La sua onnipotenza è onnipotenza dell'amore. Questa è la vera onnipotenza sua. Quindi onnipotente non va applicato Dio può fare quello che vuole, quindi ecco, se restiamo attaccati così ci riuscirà sempre difficile uscire da quella. E mi ricordo che mi ha fatto molta impressione un libro che è il diario di una ragazza ebraica che molti di voi magari conosceranno, che si chiama Etty Hillesum, no? Ecco, una ragazza di 29 anni, olandese, di una famiglia illustre, lei stessa anche, dunque vive una vita sentimentalmente disordinata, confusa, che uno che legge dice: mamma mia, sta qua. E poi invece pian piano comincia, atea anche, comincia a pensare a Dio, alla presenza di Dio. E lei era stata incaricata di smistare i suoi fratelli di religione, gli ebrei, destra, sinistra, cioè fare quelle selezioni che i nazisti lasciavano fare alla comunità ebraica, e quindi è testimone del dolore alla massima potenza. Ecco, e Questa ragazza scopre la presenza di Dio in quel luogo di orrore e tuttavia arriva a capire la presenza di Dio e l'impotenza di Dio anche. E scrive così, dunque, eccolo qui. Una cosa, dunque, preghiera della domenica mattina. Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Andando avanti, una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, pensate questo, ma che siamo noi a dover aiutare te. E in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa fare molto per modificare le circostanze attuali, ma anch'esse fanno parte della nostra vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità. Più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te. Sentite quante volte lo ripeto. Difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Dunque, questa ragazza che viene dall'ateismo, dal disordine anche sentimentale, affettivo, arriva a queste dichiarazioni. Ha capito che viviamo in un mondo imperfetto, limitato, segnato dalla finitudine, e che quindi questa condizione porta con sé inevitabilmente limiti, malattie, imprevisti, e noi lo dobbiamo accogliere, assumere così com'è, traendo dalla fede la forza per affrontare ogni difficoltà, senza incolpare Dio se non interviene a risparmiarci la croce. Non è Lui l'autore del male. Abbiamo acquisito ormai anche noi una consapevolezza nuova nei confronti della realtà negativa che caratterizza la nostra epoca. Abbiamo capito, per esempio, che dobbiamo salvaguardare l'ambiente se non vogliamo morire travolti e soffocati, vittime della nostra avidità e aggressività anche nei confronti della natura, che non perdona. Noi dobbiamo perdonare, ma la natura non perdona. Abbiamo inquinato terreni, i mari, l'acqua, l'aria, il cibo, per cui nella crescita esponenziale delle malattie e dei tumori, la causa prima chi è? È l'uomo. Dio non c'entra. Per esempio anche l'altissima frequenza di incidenti stradali ci ha fatti avvertire che se questo dipende dalla nostra dissennatezza o sventatezza, non è il caso di tirare in ballo Dio. Non possiamo gridare dov'era Dio, perché prima dovremmo chiederci dov'era l'uomo. Non è il caso di nominare il nome di Dio in vano in questi casi. E allora Dio non interviene a bloccare le leggi della creazione, ma le lascia a loro scorrere, come anche rispetta la libertà dell'uomo. Ricorrendo ancora alla maturità di questa giovane, leggiamo ancora nel suo diario: la realtà è qualcosa che bisogna prendere su di sé con tutto il suo dolore e tutte le sue difficoltà. E quindi ecco, c'è da riflettere. Con questo non è che risolviamo i problemi, però se ho una visione corretta delle cose, di Dio, del mondo, della nostra vita, allora forse, ecco, posso anche riconciliarmi con quel Dio che pensavo che dovesse essere così e invece è diverso. Ecco, e il Natale vicino ci ricorda appunto che Dio ha preso la strada dell'uomo, la nostra strada, per condividere con noi tutto. E questa è la nostra vera grandezza. Se Dio ha preso la strada dell'uomo, vuol dire che noi per Lui siamo preziosi e siamo amati. Figli amatissimi fin dal battesimo, no? Come nel battesimo di Gesù, che sente: tu sei il mio figlio amatissimo. Io lo dico sempre anche nel battesimo, questa parola è proclamata per questa creatura. Il senso del battesimo è tutto lì. Dio ti ama da sempre e per sempre. Questo è il segno indelebile che non si cancella più, non è la macchietta della, ma è il fatto che Dio ti ama. E qualunque strada tu percorrerai nella vita, sappi che sarai sempre figlio amatissimo. Ecco, questo è il nostro Dio, insomma. È talmente legato all'uomo che anche il suo nome è Dio di Dio, Emanuele, Dio con noi. E quando si congederà, ecco, io sono sempre con voi tutti i giorni fino alla fine di... È lo stesso termine Emanuele che c'è all'inizio e anche alla fine. Quindi questo ci dà la speranza, la forza, la gioia anche di sapere che siamo nel cuore di Dio, dice il Ghibra, no? Non dire ho Dio in cuore, ma piuttosto sono in cuore a Dio. Ecco, questa è la realtà di Dio, insomma, per il quale siamo preziosi e quindi confidiamo in questo Dio. Ecco. E io mi fermo qua. Che tal?